Oggi facciamo, prendiamo questa beatitudine nel cuore puro, beati puri di cuore, perché vedranno Dio. Questa beatitudine si riferisce innanzitutto a chi ha il cuore semplice, legandolo quindi alla prima beatitudine, beati poveri in spirito, a quelli che non hanno un cuore artefatto. E in modo particolare in questa beatitudine Gesù ci fa capire che il cuore non è tanto un luogo generico, ma è un luogo dove nascono le intenzioni. Quindi, prima ancora delle opere ci sono le intenzioni. Le opere sono importanti, l'amore si manifesta nelle opere. Le opere manifestano l'amore che le ha, ma tu che le ha ispirate. Appunto, quell'amore può essere un amore buono, un amore perverso, un amore da purificare. Ma dov'è che si purifica tutto questo? Dov'è il luogo in cui noi vediamo? Dove nasce questo amore? Dove lo troviamo? Beati i puri di cuore che vedranno Dio. Allora, un cuore puro è un cuore senza sporcizia, un cuore che sa amare, non lascia entrare nella propria vita, dice il Papa, alcuna minaccia, alcuna cosa che minacci quell'amore, che lo indebolisca o lo ponga in pericolo. Un cuore puro è un cuore appunto che sa amare, non lascia entrare nella propria vita alcuna cosa che minacci quell'amore, che lo indebolisca o lo ponga in pericolo. Perché tanta attenzione per il cuore puro? Forse nessun'altra indicazione è così ripetuta anche nel Vangelo, ma poi negli scritti monastici, e nessuna indicazione è così tanto richiesta come avere il cuore puro, che poi significa avere uno sguardo puro, significa avere un'attività, diciamo, mentale anche, un'attività pura. Quindi entriamo proprio dentro il cuore, diciamo così. Beati puri di cuore, cioè il cuore è quel luogo appunto dove nascono le intenzioni, dove nascono le cose più grandi che creano poi, che creano la vita, l'ambiente sociale. Anche l'ambiente sociale, no? Riflette quello che c'è nel cuore. C'è un collegamento, non sempre tanto importante. Dio guarda sempre il cuore, non si ferma a guardare altre cose, Dio guarda sempre il cuore. La prima cosa che ci colpisce, per esempio, è che anche nell'Antico Testamento il Signore fa capire che non guarda l'apparenza, ma guarda la profondità del cuore nella prima lettera, Samuele. Primo Samuele 16, 6, 7, no? Quando gli dice appunto il Signore non guardare né al suo aspetto, perché Samuele aveva guardato Elia, che era evidentemente un figlio bello, di bell'aspetto, era un figlio robusto, forse un figlio. Però il Signore dice no, non guardare l'aspetto, perché il Signore non guarda l'aspetto e l'apparenza, ma guarda il cuore. Che cosa interessava al Signore in questo sguardo? Perché guardava il cuore? E così possiamo cominciare a capire cos'è il cuore. Non necessariamente il cuore corrisponde a quell'aspetto, appunto. Non corrisponde, i modi di fare di Dio sono diversi dai nostri, no? Quindi lui esplicitamente ci ha detto che noi quando pensiamo al cuore facilmente ci confondiamo con l'apparenza, facilmente ci confondiamo con la simpatia di una persona. Il cuore è qualcos'altro, è qualcos'altro. Dio sa parlare al cuore, sì, Dio sa parlare al suo cuore. Dio sa essere un amante forte Dio lo ha sedotto, no? Io sedurrò il suo cuore, parlerò al suo cuore, per parlare al cuore seduce il cuore. Quindi c'è un rapporto particolare tra Dio e il nostro cuore, lui vede sempre tutto. Il cuore in fondo è la visibilità di Dio, è nel cuore c'è lo sguardo di Dio, sempre. A volte lo vogliamo allontanare, a volte non ci riusciamo, a volte comunque c'è sempre lo sguardo di Dio nel cuore. Qualche volta lo cerchiamo, qualche volta ci dà fastidio. Quando siamo nel peccato ci dà fastidio quello sguardo. Quando si è nel peccato, non si è in grazia di Dio, lo sguardo di Dio nel cuore dà fastidio. Non vogliamo guardare il cuore perché il cuore ci ammonisce. Quando Gesù ha detto al giovane ricco, va, vendi tutto quello che hai, dalle poveri, poi avrai tesoro in cielo, lui si è muto lì, ha cambiato aspetto, perché lui, Gesù aveva parlato nel suo cuore, Gesù stava nel suo cuore, lui parlava con la bocca a Gesù, ma Gesù stava nel suo cuore, quindi Gesù gli ha fatto capire che lui sapeva cosa aveva nel cuore, lui era attaccato, quindi Gesù, noi gli parliamo con la bocca, ma lui sta sempre nel cuore, sa se quella parola corrisponde. Quindi il Signore comunque sa sedurre il cuore di Osea, no? Sa se lo porta nel deserto. La porta nel deserto dopo che si era, diciamo così, macchiata di gravi peccati, no? Israele si è macchiato di tanti peccati, poi il Signore la porta nel deserto per parlare al suo cuore. La seduce. Un po' possiamo capire anche che significa sedurre anche attraverso gli esercizi spirituali, no? C'è un combattimento, c'è una seduzione. Normalmente questo verbo è forte perché serve per sviare una persona che sta in un cammino buono per portare un cammino cattivo. Però lo usa anche Dio, non naturalmente per sviare, ma vuol dire usa la stessa forza, la stessa intensità di chi magari seduce una vergine, come dice nella Bibbia, no? Con Ezechiele. Quindi lui usa una forza dolce comunque per attirarla. La porta nel deserto per attirarla nel proprio cuore, per poter parlare a Dio. A volte anche Dio deve fare un po' violenza al nostro cuore, no? Che il nostro cuore non cambierebbe mai, non muterebbe mai, tante volte. È frammisto con il peccato, cioè convive un pochettino con il peccato, allora deve fare un po' di forza. Ed è una santa seduzione quella di Dio, no? Perché non ne puoi fare a meno. Dio approfondisce il linguaggio tra Dio e il nostro cuore, anche nella storia della salvezza, è cambiato, si approfondisce sempre di più, no? All'inizio era quasi, cioè, quando Israele uscì dall'Egitto, no? Era accompagnato da una nuvola. Quindi lo spirito guidava di questo popolo. Poi piano piano però Dio ha cominciato a parlare sempre più in profondità, no? Si è avvicinato sempre di più, fino al punto che il Signore, insomma, non solo si è avvicinato, ma ha cambiato il cuore. Cioè, lui ha fatto di tutto, ha cercato di sedurre, ha cercato di come posso allontanarti, no? Dice Mosè. Efraim, come posso abbandonarti? Come consegnarti ad altri? Come posso trattarti al padre di Adma? Il mio cuore si commuove dentro di me, il mio intimo freme di compassione. Non tornerò a distruggere Efraim. Quindi Dio fa di tutto, si commuove, cerca di attirare a sé, no? Il cuore. Veramente Dio le ha provate tutte, tante volte. Però a un certo momento si accorge, lui stesso, no, dirà, come in Geremia 31-33, che dovrà cambiare il cuore di Israele, dal cuore di pietra al cuore di carne. Ed è proprio questa la beatitudine, no? Avere un cuore di carne, un cuore dove Dio ha scritto le sue leggi, ecco. Quando avremo questo cuore qui, porrò le mie leggi dentro di loro, le scriverò nel loro cuore. Allora io sarò il loro Dio e loro il mio popolo. Non dovranno più istruirsi l'un l'altro, dicendo cercate il Signore. Tutti lo conosceranno, dal più piccolo al più grande. Geremia 31, 30, 35, no? Questo brano famoso che è la svolta, anche Ezechiele quello ripete, no? Darò loro un cuore per conoscermi. Quindi questo cuore è proprio la legge nuova, la nuova alleanza, lo Spirito Santo che entra proprio nel cuore, che viene dato a noi per conoscere Dio, per vivere i comandamenti di Dio, per osservare i comandamenti. Quindi questo cuore è lo Spirito di Dio che rende il nostro cuore tenero, no? Prima non eravamo capaci di osservare completamente la legge di Dio. Adesso Dio ci dà il suo cuore, ce lo trasforma. Però ancora sappiamo che c'è la possibilità di sbagliare, no? Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra, vi darò un cuore di carne. Ezechiele 36. Sono tutte frasi che abbiamo sentito tante volte, no? Ma quello che nella Bibbia, quello che abbiamo capito, che il cuore allora descrive quelle che sono le intenzioni profonde dell'uomo. Non è tanto il luogo delle emozioni, ma il luogo delle intenzioni. Ci sono anche le emozioni, ma il luogo delle intenzioni dell'uomo è il suo cuore. Infatti Gesù lo ripete, no? Perché è quello che c'è nel cuore che dice l'uomo, è quello che esce dal suo cuore. Il libro dei Proverbi, no? 4:23 dice: più di ogni altra cosa custodisci il tuo cuore. Custodire il tuo cuore. Simbolicamente i monasteri lo custodiscono con le mura, ma in realtà le mura sono la custodia del cuore, come le vesti, come la cinta che portiamo, custodiscono il cuore e segnano la fedeltà a Dio, indicano la nostra fedeltà a Dio. Custodire il cuore, ogni piccolo gesto che facciamo nella vita monastica traduce la fedeltà a Dio, traduce la custodia del cuore, sono dei segni, no? Più di ogni altra cosa custodisci il tuo cuore, nulla di macchiato. Quello che è macchiato da falsità, dice, nulla di quello che è macchiato da falsità ha valore reale per il Signore. Se tu presenti un'offerta al Signore, ma è macchiata dalla falsità, quell'offerta non è gradita a Dio. E qui entriamo in dei punti delicatissimi della nostra vita. Delicatissimi, perché appunto la nostra vita è piena di... È un rito. Il rito può essere pieno, senz'altro, non può essere apparente. Ancora, egli fugge ogni inganno, si tiene lontano dai discorsi insensati. Dio fugge dai discorsi insensati, non vuole falsità nelle azioni, nei riti che gli offriamo. Poi Matteo 6:6, il Padre che vede nel segreto, riconosce ciò che non è pulito, vale a dire ciò che non è sincero, ma solo scorza e apparenza. Il Padre che vede nel segreto, quando chiede di pregare e di fare l'elemosina nel segreto, indica proprio una dimensione del cuore che lui evidentemente conosce molto bene, come dice in Giovanni 2:25, quello che c'è nell'uomo, Gesù conosceva quello che c'è nell'uomo. Vi ricordate quello sguardo penetrante, anche molto acuto, di Gesù che guarda la donna che fa il piccolo Gesù si trova nel tempio e guardava quelli che facevano le offerte. Si accorge di una donna, si ne accorge di lui. Si vede proprio, Gesù guarda, Gesù conosce il cuore, no? Conosce il cuore del presente e il cuore di quella donna. E così conosce il nostro cuore. Quindi lui non accetta doppiezza, falsità, inganno, insensatezza. E noi dovremo destarci ogni tanto, scuoterci. Penso che per questo servono gli esercizi spirituali. Penso che sono una grazia che a volte noi non accettiamo subito, perché appunto continueremo a vivere come ci siamo abituati. Il nostro cuore in quel caso è pacifico con noi, perché è sceso a patti con noi, noi con lui, però è un patto un po', c'è un po' di corruzione, capite? A volte facciamo come si fa nella società civile. Io ti do questo, tu mi dai questo, è buono. Io ti tengo buono, tu mi dai quello che mi serve. Qualche volta siamo scesi a patti con il cuore, ma non è il cuore che vuole Dio. Quando invece Dio appunto ci ama, che fa? Ci seduce, ci attira, ci porta nel deserto, ci fa, tra virgolette, capitare qualcosa, una parola, una cosa, mi sento male, oddio, cosa ho fatto? Quella parola, quell'omelia, quella persona semplice che mi è venuta a parlare, quella parola, quella persona lì, ho visto come si è comportata, io non l'avrei fatto così, lei invece l'ha fatto e doveva non farlo, io che avrei dovuto farlo per la mia condizione di religioso non l'ho fatto e l'ha fatto questa persona qui, ecco che il mio cuore si ammutolisce perché si sente in colpa. E lì il Signore con forza ti porta nel deserto, così gli esercizi, no? Gli esercizi, quante volte noi non dovremmo fare gli esercizi? Tante volte. Perché? Perché non ho voglia di cambiare, perché sento un po' che è una violenza per me, perché non vorrei fare la Quaresima? Tante volte. Perché la Quaresima mi porta a pensare delle cose che subito mi scuotono dentro, no? Mi portano. Poi dopo sono contento, benedico Dio degli esercizi, benedico Dio per la Quaresima. Ma perché? Perché Dio mi porta nel deserto, usa un linguaggio a volte anche forte per sedurre il mio cuore che si era un po' innamorato dei idoli, si era un po' attaccato a falsi idoli, quindi il mio cuore non voleva cambiare. E per questo il Signore mi seduce, usa un linguaggio forte. E hai tempi forti, hai esercizi spirituali, a certe parole che appunto ci arrivano in maniera inaspettata, no? Benvenga. Dio vuole parlare al cuore di Israele, ecco. Perciò è importantissimo, no, che noi custodiamo questo cuore. È proprio molto importante, perché da questo cuore poi nascono le opere. Se il cuore è puro, le opere sono buone. Però bisogna che il cuore sia proprio buono, capite? Perché sennò le opere sono macchiate. E qui parla di perdere quel brano che abbiamo accennato ieri, no? Della prima Corinzi 13:3. Non sempre le opere, le nostre opere sono dettate da un amore puro. Se anche avessi in cibo tutti i miei beni e consegnassi il mio corpo per averne vanto, ma non avessi la carità, nulla mi servirebbe. Perciò ci vuole proprio questo cuore puro perché le opere possano essere gradite a Dio. Non tutte le opere sono gradite a Dio, anche se noi facciamo in nome di Dio, no? E questo tema qui è tanto importante, richiede un'attenzione, richiede una scioltezza, un'abilità, una capacità di rimanere dentro di noi e non scandalizzarci se vediamo qualcosa che non va e subito cominciare a lavorare, no? Tante opere sono fatte per convenienza, ma il Signore gradisce le opere di quella vedova, no? Che consegna tutto quello che ha. Quel cuore lì gradisce il Signore, dà tutto quello che ha per vivere. Quindi in ogni cosa che io faccio, se la faccio con il cuore, se il cuore è puro, io do tutto quello che ho per vivere, no? Quindi tutto quello che ho per vivere, tutto quello che ho, non è che pretendo qualcosa per me, ma il Signore in fondo vede che quel cuore, nel cuore puro il Signore si rispecchia, non trova nessun ostacolo per comunicare il suo amore. Nel cuore puro si rispecchia il Signore. Se tu vedi uno che ha il cuore puro, vede il Signore. Il Signore si rispecchia nel tuo cuore, se hai il cuore puro. E chi vede te, vede il Signore. Non è una cosa romantica questa, è proprio vero, perché nel cuore puro il Signore non trova ostacoli. E allora lui si può rispecchiare tranquillamente. E chi vede te, vede il riflesso di Dio, vede che Dio si è rispecchiato in te. Perché tu in tutte le cose metti il suo cuore, metti il suo amore. Quindi non fai le cose per un secondo fine. Ma questo posso dire anche quando veniamo a pregare, no? Quando facciamo le cose più semplici, più importanti. Tutte le cose, ma ci metto tutto, ci metto la mia vita, mi gioco la mia vita. Quindi il cuore puro non è mai un cuore doppio, no? Un cuore doppio è uno che dice faccio questo però penso a un'altra finalità. No, faccio questo e io sono completamente, vivo completamente quello che sto facendo. Quindi chi ha il cuore puro è talmente contento di davare una pentola come fare la dolorosa. È la stessa cosa. È talmente contento di aiutare a preparare un grande convegno come se lui fosse il primo relatore, mentre invece non fa nessuna relazione. Perché ha il cuore puro, perché Dio agisce, non c'è una finalità, è tutto in quello che fa. Il cuore è puro, è tutto quanto lì. Allora questo dobbiamo prepararci, dobbiamo imparare, no? Come purificarci. Perché che cos'è che contamina l'uomo, appunto? Che cos'è che contamina il cuore? Ce lo dice sempre il Signore. In Matteo 15,18, no? Gesù ci viene a dire che quello che contamina l'uomo, appunto, è... Non capite che tutto quello che entra nella bocca passa nel ventre e viene gettato in una fogna? Invece ciò che esce dalla bocca proviene dal cuore, ciò che esce. Questo rende impuro l'uomo. Dal cuore infatti provengono pensieri malvagi, omicidi, adulteri, impurità, furti, falsa testimonianza, calunnia. Matteo 15, 17, 19. Allora, il movimento è l'opposto, no? Quello che esce dal cuore rende impuro l'uomo. Noi avremmo pensato quasi il contrario. Alcune persone formalmente vivono in ambienti più squallidi dei nostri, a contatto con tante sporcizie morali, fisiche, spirituali, ma paradossalmente potrebbero avere più purezza di cuore di noi. Pascal si era accorto al suo tempo che c'erano alcune frange della vita religiosa monastica dove si poteva dire belli come angeli, superbi come demoni. E lo dice, no? Era proprio il danno più grande per la Chiesa che lui viveva, quindi lui ha reagito a questa situazione, no? E ciò che esce dal cuore, quello bisogna proprio starci attenti, perché proviene dal cuore, quindi esce, è come un'esalazione. È un soffio, è un'esalazione, è difficile. Se il cuore non è puro, queste esalazioni mica si possono contenere. Vengono fuori. Ed è qui veramente la grande... Questo è il luogo del grande combattimento. Questo è il grande combattimento. Qui è il luogo proprio del combattimento, no? Evangelizzare il cuore. I grandi combattimenti si fanno nel cuore. Certo che viene in aiuto tutto il resto che facciamo, tutta la preparazione, la nostra vita, le cose che ci hanno detto, ma il cuore poi viene consegnato a te e tu devi viverci per tutta la vita. Il cuore ha degli anfratti dove è difficilissimo sradicare Chi può conoscere il cuore? Nel cuore c'è veramente di tutto. E allora, quello che ci muove veramente, no? Quello che ci fa decidere sta nel cuore. Il mio amore è il mio peso, diceva Sant'Agostino. Ognuno ha il suo peso. Agostino usa questi termini, no? Peso, per parlare del cuore. Nel cuore c'è un peso. Il peso, qual è il peso che ti porta, cos'è il tuo peso? No? Il tuo peso è l'amore. Se è l'amore, ma se tu ami la terra, tu diventi quello che ami. Se ami Dio, diventi Dio. Se ami la terra, diventi quello che ami. Quindi se il cuore ama qualcosa che non è degno dell'immagine che ha, esala sempre quelle intenzioni, quelle parole, decide, e le decisioni sono sempre la stessa natura di quello che ama. Ognuno agisce, reagisce secondo quello che ama. Agisce e reagisce secondo quello che è il suo peso. E questo si vede nel cuore. Ma si può purificare il cuore? Domanda. Com'è possibile purificare il cuore? Quante possibilità abbiamo di purificare il cuore? La grande regola è quella di Matteo, no? La regola. Quando il cuore ama Dio e il prossimo, allora quel cuore puro può vedere Dio. Quindi per purificare il cuore io devo passare per l'amore del prossimo. Ancora una volta siamo messi in questo vortice, no? In questa relazione. Non posso fare a meno di questo. Per purificare il cuore devo passare per l'amore del prossimo. Cioè non è che se io penso sempre al mio cuore, il mio cuore diventa del tutto. Anzi, posso anche ammalarmi. Infatti, dice, beati quelli che hanno il cuore puro, perché vedranno Dio. Ma come lo vedranno Dio, si domanda Sant'Agostino? Come si fa ad amare Dio? E riprende quella prima lettera a San Giovanni, no? Chi non ama il fratello che vede, come potrà amare Dio che non vede? Dunque chi ama il fratello ama anche Dio? Inevitabilmente ama Dio, inevitabilmente ama l'amore stesso. Si può forse amare il proprio fratello e non amare l'amore? Poi Agostino va ancora più in là in profondità, dice, no? Amate il nemico, si può amare il nemico perché ti diventi amico. Quindi c'è una gerarchia nell'amore, no? C'è una purificazione. Però il cuore si purifica come dono di Dio, ma il cuore poi viene purificato dall'amore, dall'esercitarci ad amare il prossimo. Quindi, se non amiamo nessuno, se siamo, diciamo, siamo della possibilità di non amare nessuno, non vedremo mai Dio. Per vedere Dio bisogna amare Dio e amare il prossimo. Per vedere Dio ci vuole questo cuore puro. Il cuore si purifica come? Abbiamo detto amando il prossimo. Ma si lascia anche purificare da Dio, appunto, quando Dio, per esempio, lo coglie in fallo. E allora viene sedotto da Dio, no? Dio ha tanti modi di richiamarci, abbiamo detto prima. L'importante è che stiamo attenti a questi modi. Per esempio, dopo gli esercizi spirituali o anche durante gli esercizi spirituali, questo ci ho pensato ieri, ci si potrebbe già cominciare a esercitarsi nella purificazione del cuore. Non so come lo dirò questo, però cercate di capire. Quando si fanno gli esercizi, come li state facendo voi, dopo 2 o 3 giorni uno comincia ad avere dei frutti insieme al dolore. Però dei frutti, per esempio, un frutto potrebbe essere questo: tu ti trovi a tavola con i tuoi amici, con i tuoi confratelli, con sorelle, no? questi sta zitti gli esercizi, ma sarebbe bene anche parlare. Esce una parola di una persona che abitualmente dice quella parola e tu abitualmente rispondi a quella sua osservazione usando dei toni che usi durante tutto l'anno. Durante gli esercizi, proprio perché hai sentito a messa il predicatore che ha detto quella cosa, ti è venuto in mente che quell'atteggiamento non è giusto nei confronti di un altro fratello di luce. Allora, quelle emozioni dello spirito le senti in quella settimana lì, o al massimo le senti la settimana dopo. Dopo tutto torna più o meno normale, a meno che tu dici, io voglio prendere nota, io voglio, per esempio, ho fatto una battuta su una persona che non c'è, non ho parlato male, ma ho fatto capire comunque che è un po' buffa, è un po'... ma l'ho fatto con un cuore puro. Se tu senti che non hai avuto il cuore puro nel farlo, scrivilo su un libretto rosso, punto, e accompagnati i ricordi di quel libretto, di quello che hai scritto nel libretto. Se l'hai fatto quel giorno, dì no, Signore, sgradita il mio cuore. Ci sono gli affratti del cuore, dei giudizi, delle immagini che non vanno via normalmente, nemmeno con la candelucina migliore, non vanno via, rimangono negli anfratti e vengono fuori quando meno te l'aspetti, quando appunto ti rilassi, vai a mangiare, quando fai una passeggiata con un amico e ti accorgi che tu dici delle cose che però avevi già detto non le voglio fare più. Perché le dico? Dove sta, diciamo così, non voglio essere per carità, ma non si tratta di scarnificarsi, ma per capire come ha fatto il cuore, per capire come siamo fatti noi. Ci sono delle cose dentro di noi che normalmente noi non tocchiamo, però le intenzioni partono tutte da lì. Se non nascono pure, non possiamo vedere Dio. E perciò purificare il cuore, capito, nei pensieri, per esempio, non far entrare tutti i pensieri dentro. Quando i discepoli di Sant'Antonio vedevano i demoni che stavano tutto attorno il muro della sua cella, molti lettori dicono, commentatori, che quelli erano i pensieri che non entravano nel cuore di Sant'Antonio, quelli erano il diavolo. Erano questi pensieri che Sant'Antonio curava molto, non li faceva entrare dentro la sua cella interiore. E lì un pochettino dobbiamo abituarci, dobbiamo crescere, non far entrare certi pensieri, in modo che io non le restituisco poi come mie intenzioni, come mie decisioni. Quindi molto importante quando parliamo degli altri, quando parliamo di un fratello, di una sorella, molto importante che noi abbiamo il cuore abituato a custodire, abbiamo un cuore che lo vede come lo vede Dio. Perché, secondo Santa Teresa d'Avila, ci sono tre livelli in cui si combatte il demonio. Uno è quello appunto, cioè è quando uno è completamente nel peccato, lì si tratta di non fare più peccato, quello è il livello diciamo, che si vede più di tutti. Poi ci sono le vessazioni, poi ci sono le abilità, le seduzioni del maligno, lì devi stare attento perché, e già se tu riesci a non cadere nelle sue trappole, tanto. Normalmente uno cerca di non cadere nelle sue trappole. Ma il livello più difficile è il combattimento nel cuore, perché rimarrà nel cuore. Se tu l'hai combattuto fuori nelle vessazioni e hai vinto, ma non lo hai vinto ancora nel cuore, perché nel cuore è quello il combattimento più grande, perché lui ti aspetta lì. Pensate ai peccati di superbia. I peccati di superbia rovinano quello che tu, le tue opere buone, le rovinano tutte. Tu hai fatto una giornata, ti sei fatto veramente, hai ripulito tutto il monastero. Hai fatto più di quello che ti ha detto la tua badessa, ma hai fatto di più. E dentro di te pensi che sei stata brava. E magari dici, però potevano farlo anche le altre. Un attimo, il cuore. E se subito la superbia mangia, rovina quella cosa buona e se la porta a casa sua. Perciò nel cuore, il grande combattimento è nel cuore. Noi il grande esorcismo lo dobbiamo fare nel cuore, quando c'è lì. È lì, avere un cuore puro, un cuore mite, un cuore semplice, no? Non un cuore duro. Capite? Adesso, noi stasera, questa deve essere una meditazione, non può essere una somma teologica. Però, se basterebbe questo tratto qui per stare 2 mesi e stare insieme, no? Però è proprio qui che ci giochiamo tutto, no? Avere un cuore puro. Ma che grazia è avere un cuore puro? Che grazia è? E come non dovremmo dire al Signore, sradicami, Signore, le radici dell'iniquità? Per questo dico, avere questo libretto rosso e scrivere quelle 2 o 3 cose che ti vengono, che capisci in questi esercizi, comprendi? E poi quando fai l'esame, quando fai la compieta, te lo ricordi, poi lo confessi quando fai la confessione mensile, non lo so. Se non hai fatto, ti ricordi di quello che gli esercizi ti hanno detto? No, a me già 2 cose me l'hanno dette, adesso me le ho scritte. Che sembrano lì per lì, niente di grave, anzi, in fondo abbiamo fatto una risata a tavola. Si possono fare risate senza impiegare i miei fratelli e le mie sorelle, si possono fare delle risate senza metterci il cuore puro. Allora, il cuore diventa puro man mano che amiamo i fratelli, li amiamo come li ama Dio e siamo disposti a dare la vita per loro. È una grazia che ci dà il Signore e allora potremo vedere Dio faccia a faccia, no? Potremo vederlo. Ma per me anche vedere Dio faccia a faccia è rispecchiarsi. Quando Dio si rispecchia dentro di te, un po' lui vede. Noi vorremmo vedere Dio faccia a faccia, ma quando lui si rispecchia dentro di me è come se lui vede. Mi permette di vedere Dio faccia a faccia, no? Preghiamo su questo punto qui del cuore, che può sembrare anche un po' troppo generico, però ha tanti effetti veramente concreti. È beato che è il cuore puro perché vedrà Dio. Un uomo che è il cuore puro non si lascia intaccare da tutte le altre situazioni che sono attorno a lui, no? Tutto è puro per i puri. In ogni caso, il cuore puro, chi è il cuore puro, anche i nemici si dà da fare per trattarli come amici, cioè si dà da fare perché diventano amici, perché sa vedere anche nel nemico comunque un figlio di Dio. Comunque sa vedere qualcuno per cui si può spendere la vita. E quando tu fai così, Dio si commuove dentro di te, perché tu stai amando come ama Lui. Dio si commuove se tu ami il nemico, Dio si commuove perché tu vedi un nemico, cerchi di vedere come vede Lui, come Lui ama, no? Quindi il cuore si purifica così, come si può purificare il cuore? Così, davanti al più bello dei figli dell'uomo, guardando come Lui ha dato la vita, contemplando il suo volto, ma anche sforzandosi, no, ad amare. Comunque tutte le rimembranze del peccato e tutte le inclinazioni al peccato, tutte si depositano nel cuore. Però è anche vero che Dio ci dà degli strumenti per pregare e per purificare il cuore, no? In questo senso forse è più ricca la Chiesa orientale. Ha una tradizione che dà più risalto a questa purificazione del cuore, no? Ma anche noi siamo più rivolti verso le opere, no? Loro più verso il cuore. Agostino, insomma, fa questa equazione, no? Chi ama il fratello vede Dio, che vede l'amore, naturalmente non ogni tipo di amore, no? Ma è l'amore ordinato. Chi lo ama veramente vede Dio. Che Dio non si può vedere, ma si vede nel fratello che ama. E avere questo cuore comunque ti permette di vivere bene e di sentire una certa un diletto nell'amare gli altri. Cioè ti piace. È faticoso, ma ti piace pure sempre di più, perché ami Dio quanto gli altri. Allora questa è una conquista, è un dono. Il cuore puro ce l'ha Gesù, completamente puro. Lui ci dona lo Spirito Santo e lo Spirito Santo purifica il cuore. Ci sono dei momenti, lo ripeto, nei momenti nella vita religiosa in cui Dio ci fa la grazia di portarci nel deserto perché vuole parlare al nostro cuore. Allora prendiamo questa grazia e chiediamo al Signore di sradicarci, di farci capire dove il nostro cuore è malato. Sento che questo punto è un po' la chiave di tutto e tutte le altre beatitudini comunque hanno a che fare con questa beatitudine anche, no? Perché sembra quasi che sia una chimera quando lo diciamo pure di cuore, sembra che quasi che sia la beatitudine, cioè più che la beatitudine sia una condizione di un uomo un po' ingenuo, no? Sembra quasi che sia ingenuità a volte la purezza di cuore, invece non è ingenuità, invece richiede un grande lavoro. Per poter vedere Dio veramente bisogna avere un cuore puro. Nel presepe napoletano c'è una figura che si chiama l'incantato, è quello che sta davanti a Gesù così. Lui, tra tutti quelli che vanno a trovare, è quello che vede la divinità, è quello che quanto è bello, è l'incantato perché c'è il cuore puro, si incanta di fronte a Gesù, gli altri gli portano qualcosa, lui si incanta. Allora, in fondo è quello che è successo a Marta e Maria, no? Gli altri gli portano qualcosa, lui si incanta. Marta faceva tante cose per Gesù, Maria ha il cuore puro, si incanta. Così anche tu, no? Puoi fare tante cose per il Signore, ma potresti anche incantare, cioè, ma quanto è buono Dio, quanto è bello Dio. Ma questo c'è un cuore puro, no? Quanto è buono Dio, quanto è bello Dio. Per cui non è vero che chi ha il cuore puro è un ingenuo. E se non lavoriamo nel cuore, il risultato si vedrà, per esempio, sulla gestione della nostra vita, che può essere il monastero, i nostri capitoli. Qualche volta noi diciamo, nei capitoli, i capitoli non sono un esercizio spirituale, non sono esercizi spirituali, certo, ma sono il frutto degli esercizi spirituali. Quindi se il capitolo non si raggiunge niente di buono, può essere pure perché il nostro cuore non è puro. E invece nei capitoli si vede se c'è il cuore puro, perché si vedono le intenzioni che escono dal cuore. E quante intenzioni lottano a volte in questi capitoli tra di loro, no? Ci sono tante cose che possiamo rivedere. Io penso che basta un piccolo versetto e uno può rivedere tutta la sua vita, no? Tutto quello che ha fatto. Adesso questo è il momento. E se ci accorgiamo che ci sono nel cuore degli anfratti, dei recessi, dove è nascosto un germe di male, e penso che tutti non facciamo fatica a vederne uno, due, tre, no? Ce l'abbiamo dei piccoli germi, che non facilitano il riflesso di Dio dentro di noi. Lo vediamo offuscato il volto di Dio dentro di noi. Perché? Perché c'è qualcosa che ci dà fastidio. Chiediamo al Signore di sradicarlo. Chiediamo al Signore, ecco, questo io da solo non ce la faccio, però mi sono accorto, Signore, che tante volte durante la vita io qui sono caduto. E perciò ritorna anche senza che io me ne accorga. Il massimo dell'entità è autogiustificarsi. È vero che bisogna dire a Dio, no? Io non ce la faccio, Signore. Però bisogna anche dire, cambia il mio cuore, trasformalo, sradicalo da queste cose che mi fanno male. E allora il Signore lo prende sul serio, non quello che gli diciamo. Credo che questa beatitudine veramente renda bella tutta la nostra vita. È come un restauro completo della vita. E infatti, se se lo Spirito Santo tocca la cosa più profonda di anima, è il cuore, no? Per questo il Signore è arrivato, che devo fare con questo popolo? Non mi obbedisci, gli do le leggi e non me le rispetta, che devo fare? Che devo fare? Che devo fare? Quante volte nella formazione, diciamo, no? Gliel'ho detto mille volte, fa sempre le stesse cose. Sta facendo semplicemente quello che è scritto nella Bibbia. Uomo di dura cervice. Come ha fatto il Signore a cambiare la dura cervice? Ha cambiato il cuore, da cuore di pietra gli ha dato un cuore nuovo, un cuore di carne. E questo sappiamo che è avvenuto con il dono dello Spirito Santo, e perciò bisogna che ci sia questo cambiamento del cuore. Allora invochiamo lo Spirito per tutti noi, anche una preghiera che facciamo stasera tutti quanti, ma perché possiamo raggiungere questo cuore che amava tanto Sant'Agostino, e che ci gli permetteva di correre verso Dio, no? Bramate questo amore, corriamo verso questo Dio, ci vuole questo cuore qui, che rende bello un po' tutte le cose, rende piacevole quello che prima ti pesava, lo dice anche Agostino, no? Mi rende piacevole quello che prima per me era un peso. Quando il cuore è pulito, è puro, è piacevole quello che prima ti era un peso. Ma questo tante volte anche io l'ho sperimentato, tante volte, e qualche volta magari in certi periodi non sopporti nemmeno le ore della giornata, i momenti della preghiera, ti hanno fastidio. Certe volte ti senti un paradiso, senti che è proprio un dono enorme, perché vai a vedere il tuo cuore perché è così. Vai a vedere il tuo cuore, perché nel tuo cuore è passato come un vento, un sussurro, un soffio che comunque ti ha fatto pensare che quella vita è troppo pesante per te. Qualcosa ti è messo tra te e Dio, un ostacolo, incredulità, qualcosa che ti dice no, è troppo questo per te. E invece in altri momenti ti senti perfettamente, ti senti veramente che la vita, che tutto è bello. E perché? Perché il cuore ha avuto una grazia, no? Però le grazie, una grazia che ama un'altra grazia, la grazia va anche custodita. Una grazia chiama un'altra grazia e poi altre grazie. Ma è anche vero che l'abisso chiama l'abisso. Se tu non vuoi mai toccare il tuo cuore diventa un abisso. Se noi qualche volta diciamo tra di noi, come diciamo spesso, no? Questo fa parte della mia vita spirituale, questa è la mia intimità, vabbè. Ma tu non lo tocchi mai, la comunità non lo può toccare, e chi lo tocca il cuore? E il cuore va sempre più giù, il cuore ha bisogno appunto di essere portato nel deserto. Noi abbiamo proprio bisogno di questo amore, di questo che lui ci guarda e ci dice: perché hai fatto questo? Perché hai fatto questo? Perché mi hai fatto questo? Perché hai dubitato del mio amore? Perché hai pensato che io non ti amassi? Perché? Abbiamo bisogno di questo momento, capite? Tu per tu, dove lui pieno di santa ira, cioè pieno di amore, gli dice: ma perché mi hai fatto questo? Perché non ti sei fidato? E tu gli dirai: guarda, non lo so, è stato più forte di me, ma è un attimo, è il cuore dell'uomo un abisso, io non lo so, Signore, perché ho fatto questo. Io non lo so perché perché mi rimango sempre a pensare certe queste cose. Non lo so, Signore, più forte di me, salvami. Ecco allora che diventa spontaneo dire: abiti per me. Chi l'ha reso? È spontaneo. Veramente. E quando tu piangi per i tuoi peccati, allora il cuore si purifica, no? Chiediamo al Signore il nostro cuore, perché non è una chimera, non è una cosa ingenua, ma è proprio il dono, veramente il dono del Signore. Lui che questo cuore è Lui. E che, amando Lui, cominciamo a pensare come Lui, no? Scegliendo Lui, se Lui è tutto, anche piano piano anche tu cominci a pensare così. E perciò quando stai a tavola, quando fai una cosa, non ti viene più spontaneo, capito, pensare a certe cose. Cioè, quello che prima è spontaneo, tu dici normale, in certi momenti, quando fai esercizi, Dio ti fa vedere che non è così normale. Allora, cogliamo queste finezze di Dio, capite, in questo momento qui. vogliamo, perché sono un dono. Dopo, fra una settimana, 15 giorni, se tu non l'hai colto, non ci ripensi più. Però quando noi preghiamo un po' di più, diventiamo più fini, più sensibili, Dio ci può parlare e ci dice: ma perché qui ti sei imbruttita? Perché qui ti sei imbruttita? Perché? Sei d'accordo, vuoi rimanere così? Io ti voglio fare più bello, io ti voglio fare più bella, vieni con me. Guardate che a volte non vogliamo andare noi. Lui ce le dà le possibilità, no? Altro che. Ce le dà la possibilità. E vi ripeto, oggi siamo in un ambiente molto efficiente, no? Oggi è un clima tutto deve essere efficiente, per cui pensiamo che i capitoli siano la cosa più importante della nostra vita. Pensiamo che decidere sia la cosa più importante, ma come facciamo a decidere bene se le decisioni, le intenzioni nascono dal cuore che non è puro? Che vogliamo decidere se il nostro cuore non è puro? Che assemblee vengono fuori se il nostro cuore è pieno di omicidi, rapini, furti? Come facciamo? Invece il vero politico deve avere il cuore puro. Non è vero che la capacità di governo di un religioso deve essere un'altra cosa dal cuore puro, come qualche volta si lascia intendere. E questo è dannosissimo per l'edificazione della Chiesa Santa. Le decisioni partono appunto dal cuore. E poi noi dobbiamo lavorarci tanto per